Tracce.
E anche oggi pomeriggio siamo pronti per ascoltare storie che non invecchiano mai. Buongiorno a tutti voi da Sara Tognola, con voi fino alle 15. Che racconta la fatica di dire addio quando è ormai troppo tardi. Too Late for Goodbyes di Julian Lennon è uno dei suoi pezzi più celebri, pubblicato nel 1984 come singolo tratto dall'album. E adesso sono le 14:08 minuti, oggi nel 1907, questa è la prima traccia, a Roma nasceva Alberto Moravia, uno degli scrittori più influenti del Novecento. Ha raccontato l'amore, la solitudine, l'ipocrisia della società con uno sguardo sempre lucido e spesso anche ragionevolmente spietato, mettiamola via così, dai romanzi come Gli indifferenti e La noia fino alle sceneggiature per il cinema. Moravia ha saputo comunque trasformare le inquietudini di un'epoca in storie che parlano ancora a noi. La trasmissione Carta Carbone di Radio Pomeriggio, e qui il primo cassetto degli archivi RSI, qui siamo nel 1989, questa trasmissione proponeva, e oggi propone o ripropone un dialogo, un incontro con Moravia, intervistato da Paolo Modugno, ed è un'occasione per ascoltare la voce diretta di uno scrittore che ha raccontato l'indifferenza, la crisi dei valori e la società italiana per oltre mezzo secolo. Un incontro che ci riporta al pensiero vivo di Moravia, sentirete la sua voce, magari con un po' di emozione, perché no, alle sue riflessioni sul ruolo dello scrittore e sul senso della letteratura.
Secondo me, tra la televisione e il pubblico in Italia c'è un rapporto meno intellettualizzato, meno astratto che in Francia, in America, in Inghilterra, un po' come con l'automobile. Insomma, gli italiani trattano l'automobile come se fosse un calesse privato. Invece all'estero trattano l'automobile come un mezzo di trasporto che poi se si ammacca, si rompe, non è la fine del mondo. Se in Italia si ammacca una macchina è un dramma. Preferirebbe che si ammaccasse la moglie. Capito? Ora, questo rapporto affettuoso si vede anche nel rapporto col materiale che presenta la televisione, un rapporto quasi di famiglia. A me mi è successo per esempio una cosa che non credo che potrebbe succedere all'estero, perché interverrebbe subito un elemento critico astratto della civiltà industriale. Una ragazza a Verona mi è corsa incontro gridando: come sono felice di conoscerla, chi è lei? Evidentemente mi aveva visto la televisione, subito aveva stabilito un rapporto di affetto con me perché ero nella televisione, senza sapere chi ero.
Invece, come in un altro film, mi trovai a dire: lei è Alberto Moravia, presumo.
Sì, il mio nome è Alberto Moravia.
E Moravia, lei è stato definito il lucido poeta dell'indifferenza e il più acuto interprete del nostro tempo.
Ma le due cose sono abbastanza inesatte. Voglio dire con questo che interprete del mio tempo lo rifiuto. Siamo tutti interpreti del nostro tempo, magari il nostro malgrado, senza rendercene conto. Quanto al lucido analizzatore dell'indifferenza, vorrei dire questo, che più che analizzatore, più che di qualche cosa di oggettivo, io ho lottato contro l'indifferenza dentro di me, cioè nel senso che proprio questa indifferenza che ho oggettivato, diciamo così, nel mio romanzo Gli Indifferenti, era quello di cui soffrivo io stesso. Poi questa indifferenza non era indifferenza, era una forma di ipertrofia del pensiero rispetto all'azione.
Quindi era passione.
Cioè, in altri termini, io mi sembrava di non poter agire perché pensavo troppo a quello che dovevo fare.
La voce, le parole di Alberto Moravia ci hanno portato dentro il suo sguardo lucido sulle relazioni e sull'incomunicabilità. Era il 9 settembre 1989, Alberto Moravia intervistato da Paolo Modugno nella rubrica Carta Carbone di Radio Pomeriggio, un incontro che ci riporta alla voce di uno dei grandi narratori del Novecento.
Senza nuvole e penserai al nostro amore come a un raggio di sole che ti scalda la mente e il cuore, perché sarà sempre così, sarà così. Ogni paura è
Tracce.
Sono le 14:18 minuti e direi che questo luogo, ve ne parlerò fra poco, è da considerare, visto che qui il programma si chiama Tracce, un po' l'apoteosi, il tempio di tutte le tracce. Vi sto parlando di un museo che è stato inaugurato il 1° novembre del 2025, dopo 20 anni di lavori, soprattutto dopo 20 anni di attese, inaugurato al Cairo, il più grande museo al mondo, dedicato a una sola civiltà, l'antico Egitto. Ai piedi della piramide di Giza, il museo ospita oltre 100.000 reperti, tra cui l'intero tesoro di Tutankhamon. Io ho incontrato chi l'ha visto, ha detto una cosa che non si può descrivere e quindi io ve ne posso parlare solo così, descrivendo questo luogo che unisce passato e futuro, simbolo comunque della rinascita culturale dell'Egitto. L'apertura è stata lo scorso 4 novembre, che ha coinciso con il 103° anniversario della scoperta della tomba di Tutankhamon nel 1922. Pensate, la superficie 500.000 metri quadri, quindi occhio e croce, è il doppio del Louvre o del British Museum. Ospita 100.000 reperti, tra cui appunto l'intero corredo funerario di Tutankhamon, circa più o meno 5.400 oggetti esposto per la prima volta al completo. C'è anche la barca solare di Cheope, statue colossali come quella di Ramses II. Perché vi parlo anche di questo? Intanto anch'io affascinata e vorrei andare, non vedo l'ora di andare a vedere questo museo. perché la nostra radio, Radio Monte Ceneri, ha raccontato tantissime volte l'Egitto, ha regolarmente guardato a questo paese come a una terra di fascino, a una terra di mistero, dai primi reportage sull'archeologia degli anni 30 alle trasmissioni dedicate alle grandi scoperte, fino poi, chiaro, alle mostre e agli eventi di oggi come quello che vi ho appena raccontato, un legame che attraversa quasi un secolo di onde radio. Ve ne parlo fra poco, perché adesso voglio passare a un'altra traccia musicale. Questa è molto più di una canzone leggera, ma è una critica ironica, pungente alla società dei consumi, alla pubblicità che promette felicità in cambio di prodotti. Si prende come simbolo la Coca-Cola, icona globale, per raccontare una società immersa nel boom economico, dove il desiderio di apparire e di possedere sembra sostituire quello di essere. Le bollicine non sono solo quelle della bibita, ma diventano metafora di un piacere effimero, di una dipendenza che illude e non sazia. Prego, Vasco Rossi.
Coca-Cola, chi? Coca-Cola, Coca-Cola. Coca-Cola e sei protagonista. Coca-Cola è l'uomo che non deve chiedere mai. Con tutte quelle bollicine. Coca-Cola? Coca-Cola. Coca-Cola, che sai cosa devi? Con tutte quelle bollicine. Io la Coca-Cola me la porto a scuola. Coca-Cola, sì, Coca-Cola, Coca a casa e chiesa.
Quattordici e ventisette minuti, dunque l'Egitto raccontato alla radio, a Radio Monteceneri, tema o soggetto che ha un po' percorso la storia, la nostra storia. Tra le proposte sonore, quella che mi è sembrata la più curiosa e diciamo radiofonicamente divertente è una puntata del 1960, anzi 17 marzo 1960. Siamo negli anni in cui la radio della Svizzera italiana sperimenta forme narrative, divulgative, originali. Il titolo, o come diremmo oggi il concept, L'Egitto antico raccontato alle signore. 12 viaggi immaginari.
Noi, voi, tutti, ci poniamo talora domande di natura particolare. Eccovene alcune. È vero che gli antichi egizi avevano scavato un canale tra il Mar Rosso e il Mediterraneo?
Gli antichi egizi venivano dall'Atlantide.
I chicchi di grano trovati nelle tombe egizie sono in grado di germogliare oggi ancora?
Mosè era egiziano?
Cristo era egiziano?
La grande piramide, questa Bibbia di pietra, contiene profezie dirette al nostro tempo?
Cosa c'è di vero nella famosa maledizione del faraone?
Eccetera. Per chiarire questi enigmi e per farvi conoscere da vicino un mondo affascinante, diamo inizio stasera a un ciclo che vi farà risalire alle origini del mondo civile senza farvi muovere dalla vostra poltrona. Compiremo ogni settimana un viaggio immaginario nell'Egitto antico. A volte cominceremo dal principio, altre volte dalla fine, o indugeremo a metà, o procederemo a salti, così. Poiché un viaggio, per essere bello, deve essere soprattutto avventuroso. Eccovi un progetto del nostro itinerario.
Rapporto su un viaggio alle origini.
Vengono i maestri delle piramidi.
Da 5.000 anni si riparte da zero.
Soggiorno breve nella Valle di Lacrime.
Buon viaggio, faraone.
Morire all'egiziana.
Può darsi che per strada salteremo un punto o ne aggiungeremo un altro, non si sa mai. L'egittologia continua nel suo lavoro e il nostro ovviamente ne dovrà tener conto. Sentite queste trombe? Questo rappresenta tutt'oggi l'unico tentativo di ricostruire su basi tra romantiche e scientifiche strumenti e suoni dell'antico Egitto. Giuseppe Verdi scrisse l'Aida su invito del governo egiziano, che voleva onorare in tal modo l'inaugurazione del canale di Suez. Prevista per il 1870, la prima ebbe luogo al Cairo solo nel 1871, poiché le scene, allestite a Parigi, vi erano rimaste bloccate dall'assedio dei prussiani. Giuseppe Verdi aveva previsto 6 lunghe trombe egizie sulla scena e ad esse affidò l'esposizione della famosa Marcia Trionfale. L'Egitto...
Raccontato alle signore!
Raccontato alle signore! Perché questo onore?
Già, raccontato alle signore. Bene, anche agli altri, naturalmente. Ma ci sembra che voi, signore all'ascolto, siate le compagne ideali di questi viaggi immaginari. La donna era venerata presso gli egizi. Ramesse II ne aveva più di 200.
Oh!
Ho detto una castroneria? Non bisogna intenderla nel brutto senso. Tante volte il faraone sposava la figlia di un nemico vinto, così, solo per farsene un amico. E se un faraone sposava la propria sorella, o, orrore, la propria figlia, era perché questa e non lui era l'erede dei beni regali, del trono, delle terre. Sì, sotto questo aspetto l'Egitto antico fu un grande matriarcato. Il faraone fu spesso una donna, oltre alle volte in cui, come succede, era la regina a portare i pantaloni. L'ultimo faraone che abbia regnato...
Sono io, Cleopatra VII, madre di Cesarione. Mi sono sposata 3 volte, con 3 romani. Ciò sta a dimostrare che chi mi sposava, sposava l'Egitto.
E le dee?
Sono Hathor, la più alta e popolare, la venere degli egizi. Mi hanno rappresentata come una pianta, o una vacca con il disco solare tra le corna, o un sistro, davvera dea della musica e dell'amore.
Le maghe?
Sono Iside, la grande pitonessa egizia, dea della natura.
Allora, io quando ascolto queste voci, in questo caso era il 1960, faccio un po' fatica a tornare all'oggi. Mi viene proprio da dire: abbiamo ascoltato la prima puntata della serie L'Egitto antico raccontato alle signore. Voilà, un esempio di radio che sapeva trasformare la storia in racconto vivo e appassionante. In Ticino ci sono code o forti rallentamenti da Lamone verso Vezia, da Gravesano verso Magliaso su più tratti, code anche nel resto della Svizzera, in particolare sulla A1 nella regione di Soletta a causa di un incidente tra Kirchberg e il raccordo di Lutterbach in direzione di Zurigo.
Thank you.
È un'altra traccia, un altro programma che ha segnato un capitolo importante nella storia della nostra radio. È una traccia che è un programma che ha contribuito a definire un po' anche l'identità di questa emittente. Pensato per il pubblico femminile, tipico degli anni 50-60, quando la radio svolgeva un ruolo pedagogico, educativo e di intrattenimento domestico, affrontava temi legati alla vita quotidiana delle donne, cucina, moda, salute, educazione dei figli, ma anche cultura, attualità, con un tono sempre rassicurante, divulgativo. L'ideatrice di questo storico programma fu Iva Cantoreggi, giornalista pioniera del suffragio femminile, prima donna ticinese iscritta all'albo dei giornalisti svizzeri. Lei arriva a Radio Monteceneri nel 1955, dove per quasi 20 anni cura il programma Per la donna, una appunto rubrica di consigli domestici, ma anche un vero forum di dibattito sul ruolo femminile, sull'educazione civica, naturalmente sulla parità di generi. Con lei la radio diventa uno strumento anche di emancipazione in un'epoca in cui il voto alle donne era ancora lontano, e diciamo una vita dedicata a quella di Iva Cantoreggi alla parola e all'impegno civile fino alla sua scomparsa nel 2005 a 92 anni. Qui nel programma siamo nel 1974.
Per la donna, a cura di Iva Cantoreggi.
Ore 8 del mattino di venerdì. Abbiamo mandato Mino Müller al mercato, munito non del cesto della spesa, ma di una serie di domande e del registratore. Scopo? Sentire brevemente e dal vivo il parere delle nostre donne sulla situazione attuale, capire quale sia il loro atteggiamento nei confronti del rincaro che tutti preoccupa, porre precise domande su argomenti del giorno. Sapere se dal rincaro sanno difendersi con provvedimenti appropriati e personali.
Lei è venuta qua a vendere al mercato con la sua merce. Sì. Mi può dire quale verdura ha portato oggi?
Ma oggi
Non avevo tempo, ho portato solo carote, la zucca, noci e qualche ramoscello di pini.
E generalmente porta altra verdura comunque?
Rappe, porri.
Sì. Questo è un momento un po' particolare per la verdura, ce n'è poca?
Ce n'è poca e da noi c'è poca verdura adesso.
Ecco, lei trova che i prezzi sono aumentati rispetto all'anno scorso nella stessa stagione?
Ma sono sempre uguali i nostri prezzi. Ma
sono uguali anche all'anno scorso?
Presa a poco, sì.
Per esempio, lavare il rianello, il formentino, sa? L'anno scorso costava 1,20 a letto, ora costa 1,50. E naturalmente, sa, le sementi costano di più. La lavorazione costa, perché se si mette a fare una giornata, costa molto, E per quello anche noi dobbiamo un po' aumentare. Però il cliente prende volentieri la nostra cosa nostrana, per quello sì. Lei ha fretta, nel signore?
Dunque sì. C'è un aumento del 20%, potremmo dire, circa.
Oh sì. Ah, io comprerò meno, sì. Soltanto il fabbisogno proprio necessario.
Lei sa che con il principio di gennaio il venditore dovrà esporre il cartellino che indica il prezzo. No. Lei lo espone già?
Sì, oggi. Ma solo che oggi piove.
Vediamo un po', me lo può leggere questo cartellino.
Sì. Le carote 1,50 al chilo, le rape 1,50 anche quelle, cipolle 2 franchi.
Faranno parte anche loro della nuova associazione che si sta formando? Tutti ritornano a scuola e ci ritorneremo anche noi, per imparare a comperare. Ci si iscrive all'Associazione Consumatrici del Ticino scrivendo a Casella Postale 127 6903 Lugano. In questo inizio d'anno, alla vigilia delle settimane bianche, rose, verdi e gialle, delle svendite e delle occasioni, riteniamo far cosa grata alle ascoltatrici l'offrire loro l'occasione di essere maggiormente informate sulle funzioni, gli scopi, gli sviluppi delle associazioni dei consumatori. Il primo incontro alla ricerca di una chiarificazione lo abbiamo avuto con la dottoressa Lieberherr, municipale della città di Zurigo, presidente del Forum della Consumatrice della Svizzera Tedesca e del Ticino.
Il Foro delle Consumatrici della Svizzera Tedesca e del Cantone Ticino fu fondato nel 1961 da un numero importante d'organizzazione femminile svizzere, cantonali ed anche locali. La Federazione Ticinese delle Società Femminili fu dall'inizio membro del nostro forum ed è anche rappresentato nel nostro comitato.
Un salto quindi nel 1974 con Per la donna, una trasmissione che apriva il microfono alle trasformazioni culturali e alle domande sul futuro delle donne. Un'altra traccia musicale ora alle 14:45, è diventato uno dei, siamo al 1966, quindi ancora più indietro, è diventato uno dei duetti più celebri della storia della musica soul, ha avuto numerose cover nel tempo, segno della sua popolarità intramontabile, Marvin Gaye e Kim Weston.
Home. It takes two, baby. It takes two.
come true. Just take two. Just take two.
Ooh, one can go out to a movie looking for a special treat.
Two can make that single movie something really kind of sweet.
Yeah, one can take a walk in the moonlight thinking that it's really nice.
But two walk in the hand in hand is like adding just a pinch of spice.
Yeah, it takes two.
È la nuova traccia musicale, l'avete riconosciuta? È una lettera scritta nel 1979 a un amico lontano, una canzone che viene regolarmente a trovarci ogni fine anno.
Così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico. Ecco. Arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando
è questa la novità.
Rete 1, sono le 14:53 minuti. Tracce, il programma che riapre i cassetti della memoria radiofonica e anche televisiva. Ogni tanto torna lunedì. Grazie per averci seguiti. Segue dopo le notizie delle 15 passaggi con Loriana Sertoni da Sara Tognola. Grazie e a presto.
Tracce.